Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
La settimana scorsa abbiamo iniziato un percorso molto importante ed interessante sulla storia del mandolino e lo facciamo con Carlo Aonzo, maestro ed è anche insegnante di mandolino, uno dei maggiori mandolinisti internazionali del momento, che sta producendo una serie di documentari proprio per far conoscere non soltanto lo strumento ma anche la storia legata allo strumento, ma lo fa anche legando la storia dello strumento alle città italiane, perché ogni città ha una sua storia del mandolino. Gli diamo nuovamente il benvenuto, bentornato Carlo Aonzo.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati per questa esperienza che si chiama l'Italia dei mille mandolini. Appunto, raccontiamo le storie, gli aneddoti, le curiosità che legano il mandolino alle varie città della nostra nazione. È un'esperienza sorprendente che non solo sorprende chi lo vede, perché conosce un aspetto del nostro strumento che mai avrebbe immaginato, è sorprendente anche per noi che stiamo raccogliendo il materiale, stiamo scoprendo cose nuove del mandolino, anche che riguardano l'attualità, non solamente il passato.
Bene, dalla Casa Reale dei Savoia e di Torino ci spostiamo ora a Milano. Milano che ha anche lei una storia interessantissima. Vogliamo raccontarla?
Sì, allora intanto ci tengo a dire che questi documentari sono appunto mini documentari, come tu stesso hai definiti la settimana scorsa, durano 10 minuti, per cui veramente finiscono subito, sono ricche di informazioni, però poi abbiamo anche degli approfondimenti, perché ad esempio per Milano abbiamo realizzato un'intervista al professor Ugo Orlandi del Conservatorio di Milano, che ci ha raccontato la storia del mandolino a Milano dal 600 fino ai giorni nostri. E chi vuole può andarsi a vedere questa intervista che dura un'ora. Invece i mini documentari sono di facile fruizione e abbiamo visto appunto che già nel Conservatorio di Milano c'è un fondo antico importantissimo di repertorio mandolinistico, ma poi abbiamo scoperto anche che ad esempio a Milano la registrazione di uno dei brani più famosi al mondo, che è Azzurro, cantato da Celentano, scritto da Paolo Conte, nell'arrangiamento anch'io non ho mai fatto caso, ma c'è tutta una sezione dedicata ai mandolini, per cui siamo riusciti a trovare chi era l'arrangiatore di Azzurro, che è Mando De Luca, e tramite Skype siamo andati ad intervistarlo e chiedergli come mai ci sono addirittura 6 mandolini dentro quella registrazione. Lui ha fatto una questione prettamente musicale, non voleva assolutamente evocare Napoli, infatti non evoca Napoli la canzone Azzurro, però in quel momento lì a Milano c'era il mandolino come strumento della città, insomma, che rappresentava la cultura milanese. E questo è uno dei tantissimi aspetti del mandolino a Milano. Anche a Milano abbiamo un tipo di mandolino milanese, anche Milano avrebbe potuto essere la città del mandolino, come poteva essere Genova, come lo è oggi Napoli.
Certo, hai menzionato Nando De Luca, che è l'arrangiatore appunto di Azzurro di Adriano Celentano, che è rimasto poi sorpreso, piacevolmente sorpreso, del fatto che i mandolini erano stati inclusi in questa famosissima canzone. Ma non è soltanto Nando De Luca che usa i mandolini, ma anche Giuseppe Verdi si è cimentato ad inserire il mandolino in una delle sue opere più famose, infatti l'ultima grande opera Non buffa che ha scritto.
Sì, lui nell'Otello include una parte proprio praticamente dedicata a un'orchestra mandolinistica. Questo a dimostrare quanto in quel periodo, siamo nel 1887 per l'Otello di Verdi, in quel periodo fosse importante in tutta Italia questo strumento e l'associazionismo legato allo strumento, quindi l'orchestra mandolinistica, i circoli mandolinistici. Lui include questa specie di serenata, tra l'altro non di facile esecuzione, per cui il livello era anche alto dei musicisti. E quindi se nel nostro documentario sentiamo proprio il pezzo dove ci sono i mandolini che suonano nell'Otello di Verdi, abbiamo incluso un pezzo realizzato alla Scala di Milano.
Molto bello. Senti, Roma ci porterà a parlare un po' più a lungo del mandolino perché ci sono personaggi famosissimi che sono legati al mandolino e alla storia del mandolino, attori, liutai, compositori. Quindi vediamo che cosa succede a Roma e qual è appunto il rapporto fra Roma e il mandolino.
Roma, anche Roma ha il suo tipo di mandolino, quindi diciamo se entriamo nella cultura mandolinistica scopriamo anche lì un mondo. Se andiamo al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali a Roma troviamo che ci sono circa un centinaio di mandolini, se ne possono vedere pochi di essi, ma comunque è una storia importantissima. Nel nostro documentario abbiamo fatto sentire qualche interprete della canzone popolare romana, ma anche Claudio Villa che lo utilizza nelle sue canzoni. E poi abbiamo importantissimo Giuseppe Amedda, che è uno dei più grandi concertisti del Novecento, che collaborava con la RAI, per cui abbiamo inserito una intervista che lui ha avuto da Corrado, dal famoso presentatore. I nipoti di Giuseppe Amedda attualmente hanno costituito un quintetto di mandolini e girano il mondo con la loro musica. Abbiamo inserito un contributo video da parte loro. Anche loro sono musicisti di altissimo livello.
Sì, io non avevo sentito appunto parlare di Giuseppe Anedda, ma è una storia molto interessante, importante, non soltanto per il mandolino, ma per la musica in generale, musica classica in Italia.
Assolutamente sì. Tra l'altro abbiamo anche inserito una rarissima intervista fatta a lui dove diceva appunto che dopo aver sentito lui, le persone importanti, sono alcune persone di un certo rilievo, dicevano: ma allora adesso io sono, dopo aver sentito lei, adesso io sono contento che mi chiamino italiano mandolinista. C'era questa simpatica esternazione.
Un po' meno bravo di Giuseppe Anedda, ma amante del mandolino, è stato anche Alberto Sordi.
Alberto Sordi, che era orgogliosissimo del fatto che fosse un mandolinista. Lui raccontava sempre come gag, ma anche con orgoglio, il fatto che lui l'esame alla SIAE per, diciamo, entrare nella società degli autori editori l'avesse dato proprio col mandolino. E addirittura lo inserisce in uno dei suoi film. Lui lo suona e canta e si capisce, insomma, che è capace a suonarlo. Tra l'altro lo usa come colpo di teatro in questo film, perché all'inizio fa la gag con la signorina, con la turista straniera, gli spiega: ma chi lo suona più il mandolino in Italia? E poi più avanti nel film è proprio lui che, così melanconico e seduttore, lo suona, fa una serenata a una sua vittima femminile.
Sì, suonava anche abbastanza bene, almeno nel pezzo si vede che suonava lui e che cantava anche lui, quindi con la sua voce. Ecco, queste sono le cose che si scoprono guardando questi mini documentari dell'Italia dei mille mandolini. Complimenti ancora, Carlo, perché sono piacevolissimi da guardare e si impara
Grazie.
molto non soltanto della storia del mandolino, ma proprio della storia anche
Del
del
costume
costume,
italiano,
esatto.
certo.
Bravo. Senti,
Sì.
hai relegato Napoli alla quinta puntata, non è che qualche napoletano ti abbia mandato qualche benedizione?
Aspettavano con trepidazione la puntata su Napoli. In realtà l'abbiamo lasciata come quinta, anche perché sarebbe stato scontato parlare del mandolino a Napoli, no? Nelle prime puntate. E l'abbiamo fatto anche per questo, per far capire che il mandolino è importante per tutta Italia, per tutte le città d'Italia, non solo per Napoli. Oggi lo è tantissimo a Napoli come lo è stato in passato, e lo è importante oggi come lo è anche per tante altre città. Napoli c'è una storia straordinaria da raccontare, anche al di là dello stereotipo, perché c'è lo stereotipo, c'è la canzone napoletana dove il mandolino è presente, ma è solamente uno degli aspetti importanti del mandolino. E quindi anche a Napoli c'è, soprattutto lì, da scalfire lo stereotipo. E quindi raccontiamo le storie del mandolino, quello vero. Quindi a Napoli raccontiamo la storia degli Utai, della prima registrazione di video con audio sincronizzato che degli americani hanno fatto, una truppa americana ha fatto a Napoli. Bene, hanno fatto cantare O Sole Mio, e lì c'è appunto il mandolino, uno dei primi esempi di film con sonoro sincronizzato fatto in Italia. Quindi un aspetto appunto del costume importantissimo. E poi l'attualità del mandolino a Napoli, sicuramente è una delle città più attive, più fervide. Il mandolino viene utilizzato in vari generi musicali, nuovi giovani oggi lo utilizzano per i più disparati generi. Nel nostro video ci fermiamo al mandolino accademico con due quartetti straordinari di giovani che dimostrano i livelli a cui può essere portato il mandolino. Parliamo sono degli insegnanti di conservatorio che insomma hanno creato questo ambiente, questo habitat dove il mandolino può esprimersi ai massimi livelli anche accademici e non solo popolari.
Sì, infatti oggi il mandolino viene come strumento, viene imparato anche in giro per il mondo, l'abbiamo visto con questa orchestra che appare e che compare nel secondo episodio, quello di Torino, questa orchestra di giovani musicisti giapponesi a Tokyo. Per concludere, due cose. Appunto, questo aspetto qui, che i giovani continuano ad essere affascinati da questo strumento, e ci sono molti studenti che proprio lo stanno imparando.
Sì, poi in Italia sono state aperte già diverse cattedre di mandolino ai conservatori, stanno anche spopolando nei licei musicali, si può imparare ai licei musicali. C'è ancora la pecca, che è uno strumento che non può essere insegnato alla scuola media. Sappiamo, in Italia ci sono le scuole medie ad indirizzo musicale, dove i ragazzi possono avvicinarsi a uno strumento in particolare, in genere sono il flauto, il violino, la chitarra, il pianoforte. C'è una lista di 14 strumenti che possono essere insegnati alla scuola media, in questa lista di strumenti non c'è il mandolino, cioè il mandolino che rappresenta, simboleggia l'Italia, non può essere insegnato nella scuola media, per cui c'è ancora questa pecca da colmare. Nonostante ciò, ci sono alcuni docenti di chitarra o di altri strumenti che, avendo la conoscenza dello strumento, propongono ai ragazzi il mandolino, per cui ci sono alcune perle rare a Roma, a Bergamo, a Ferrara, dove vengono proposti i corsi di mandolino. I ragazzi sono veramente, anche a Napoli, si appassionano perché è uno strumento simpatico, insomma, che consente anche di suonare con altri facilmente, è facilmente trasportabile, insomma, per i bambini è uno strumento molto funzionale, propedeutico anche al violino. E quindi ci sono tantissimi giovani che si stanno appassionando e che ci stanno dando delle soddisfazioni anche a livello artistico adesso. E sì, noi vi invitiamo a rimanere in contatto con noi tramite il canale YouTube. Cercate Carlo Aonzo, iscrivetevi al nostro canale, così potrete seguire tutte le storie, anche gli approfondimenti che facciamo con i diversi professori di mandolino. Faremo delle interviste, insomma, ci sarà poi la possibilità per chi vuole, per chi si appassiona, a seguire più profondamente qual è stata la storia dello strumento e qual è l'attualità dello strumento.
Carlo Aonzo, è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Click cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.